Ti ringrazio di avermi invitato in un primo momento. Forse è meglio sfruttare le caratteristiche dell'incontro senza avere una presentazione formale su questo tema, ma piuttosto reagire con su alcuni stimoli, secondo me interessanti, molto interessanti, che sono venuti durante la discussione, perché diciamo, troppo spesso capita che queste occasioni siano diciamo rivolte a un'autoreferenzialità, come dire, di raccontarti ogni volta il proprio mondo, che per fortuna ormai i livelli di conoscenza sono talmente diffusi che chi ne ha desiderio ha sicuramente il modo. Invece credo che sia molto più interessante rendere evidenti le frizioni, perché attraverso una resa evidente delle frizioni, come dire, ci si arricchisce. Attraverso invece la continua come dire, autopresentazione del proprio lavoro, a me, francamente, in particolare in questo contesto non mi interessa in particolare. Ciò non di meno parleremo di alcune cose. A me la cosa che più mi interessa quindi è reagire ad alcuni stimoli che ci sono stati durante la giornata. Allora, innanzitutto l'introduzione e il tema tra trasporto e informatica. Ecco, secondo me su questo bisogna dire qualcosa. E ha a che vedere con una problematica di tipo generale, come è stato accennato. È un po' nella storia dell'umanità quello che succede, ed è ben noto, sotto gli occhi di tutti, un avanzamento tecnologico anche impetuoso non annulla affatto il precedente, anzi, in qualche caso lo moltiplica. Non è che quando è arrivata la fotografia è stata annullata la pittura, anzi, semmai ci sono stati più pittori di prima. E, mentre in un primo momento si pensava, no? E così via, all'avvento delle tecnologie digitali, delle forme di comunicazione digitali, io non ho i numeri davanti, ma posso mettere qualunque sopra sul tavolo dicendo che si produce molto più carta, si produce molto più carta. Quindi non è per nulla vero che le tecnologie digitali hanno annullato la carta, produce enormemente più carta, e così via. Quindi è stato giustamente notato che l'avvento così diffusa delle reti di comunicazione in realtà non diminuisce il bisogno di trasporto fisico, eccetera. Allora, a questo punto c'è un nodo che però è molto importante da affrontare, ed è una visione globale del fenomeno. Cioè, se è vero che il normale andamento dei processi tende comunque alla non cannibalizzazione dei sistemi precedenti, ma anzi, semmai, alla moltiplicazione anche dei sistemi tecnologici precedenti, come abbiamo visto con questi esempi. Non a caso viviamo in un pianeta, in un ecosistema, in cui come dire, la moltiplicazione di questi diciamo, sistemi e di questi consumi stanno, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, erodendo completamente il pianeta. Allora il problema qual è? Il problema non è di tipo puramente tecnologico, è di tipo tecnologico-politico, nel senso che bisogna avere la prospettiva, bisogna avere la visione, bisogna avere la complessità dei fenomeni che facciano guidare insieme, che indirizzino insieme movimenti di tipo tecnologico e innovazioni di tipo tecnologico all'interno di un controllo, di un uso e di alcune politiche molto, molto specifiche che tendano a organizzare le risorse, perché di per sé gli avanzamenti tecnologici non creano, diciamo, un miglioramento. E nel caso delle infrastrutture questo tema è, come dire, fondamentale. Proprio il tema fondamentale quindi è la riflessione tra tecnologia e infrastruttura, ma in un ambito di scelte che sono di tipo di incentivazione di tipo politico o di disincentivazione di tipo politico, e non può che misurarsi all'interno di questo fenomeno di, come dire, erosione ormai in grandissima accelerazione delle risorse del pianeta. E questo è il quadro, secondo me, con cui reagire rispetto al primo intervento, e comunque anche alla natura del convegno che, essendo sponsorizzato da, diciamo, promosso da una rivista che con tanti numeri si occupa di questi fatti, mi sembrava giusto dire. E il titolo del mio intervento è Cognizioni, il cambiamento delle cognizioni di spazio e di tempo. Ora, si dà il caso che su questo tema io ho parlato ripetutamente, e proprio sostanzialmente 3 giorni fa, all'Istituto Nazionale di Architettura, e non mi sembra il caso di ripetere argomentazioni fatte in quell'occasione, ma di più invece cercherei di approcciare questo tema da un punto di vista, come dire, diverso, attraverso un'immagine, e una sola, che mi sembra la più utile per comprendere che cosa? Per comprendere i punti di vista diversi, perché qui la cosa interessante sono dei punti di vista molto diversi. È interessante questo incontro, perché i punti di vista sono sensibilmente diversi e allo stesso tempo sono sensibilmente forti e sensibilmente motivati. Io quindi voglio parlare, però, diciamo, per chiarezza di impostazione, alla fine di alcuni punti che in particolare il professor Curini ha sollevato, però credo che nella struttura di questo dialogo sia meglio, diciamo, riaprire questa presenza di punti di vista diversi alla fine. Allora, io adesso voglio parlarvi di una sola, diciamo, figura, perché mi sembra la maniera migliore di approcciare questo, sul perché cambia la condizione di tempo e di spazio, perché questa condizione di tempo e di spazio è una condizione, diciamo, di tipo cognitivo, ed è una sfida per un piccolissimo segmento di ricercatori nel campo dell'architettura. Questo va da sé. Non siamo nel momento di diffusione di certezze, siamo nel campo in cui esistono dei settori di ricerca che secondo noi sono molto importanti e molto stimolanti, in cui alcuni gruppi di ricerca si occupano, diciamo, integralmente. Allora, perché questo problema è interessante? Allora, innanzitutto, qual è la figura che vi voglio proporre? Una e una sola, abbiamo detto, è la figura del salto, di jump. E voglio vedere tutto questo ragionamento attraverso unicamente questa, come dire, figura, anche perché mi sembra, diciamo, una maniera di raccontare le cose che ho scritto nel libro in parte. Anche, appunto, pochi giorni fa di cui ho parlato pochi giorni fa all'INARC, attraverso un angolo diverso. Allora, il salto. Cominciamo dall'idea di tempo, perché il tempo che noi viviamo adesso è un tempo, una maniera di vivere il tempo profondamente diversa dalla maniera di vivere il tempo che si è consolidata all'interno della grande costruzione, che è una costruzione economica, è una costruzione storica, è una costruzione espressiva, nato dalla rivoluzione industriale. Si dà per scontato che io considero la società attuale come una società profondamente, dal punto di vista sociologico, politico, statistico, economico, profondamente diversa dal modello, diciamo, di civiltà industriale, quindi mi adeguo e inserisco nella dizione, per esempio, di Toffler, di società post-industriale o di era dell'informazione o di terza ondata. Se non si prende questo come cappello, non si capisce. Allora entriamo dentro il tema del tempo. Il tema del tempo, e perché il tema del tempo ci interessa la figura del salto? Perché per la semplice ragione che tutte le idee di tempo, forse possiamo cominciare ad attaccare il calcolatore, che tutte le idee di tempo nate all'interno della rivoluzione industriale sono sostanzialmente maniere di, come dire, di sezionare attraverso un processo lineare e continuo, la figura dell'orologio, la figura, come dire, fondamentale, i tempi e gli spazi della vita contemporanea. Veramente la figura dell'orologio, adesso un attimo posso vedere se mandarlo io. La figura dell'orologio è in qualche maniera la figura prevalente di questa, come dire, concezione di tempo. A questa concezione di tempo si collegano tutta un'altra serie di fenomeni. È una maniera legata alla produzione, che è una produzione assolutamente anch'essa continua, caratterizzata dalla catena di montaggio, si proietta in un'idea di città, in fondo anche l'idea di città è suddivisa in zone continue, e diciamo, rappresenta una serie di elementi coerenti l'uno con l'altro. La vita dell'uomo è, come dire, ancora scandita in fasi molto, molto precise e molto sequenziali. Gli stessi processi, come dire, di vita e di progettazione della città attraverso quel grandissimo strumento organizzativo logico che è lo zoning, che seguono questa idea. Oggi siamo in un'idea di tempo completamente diversa. E la figura fondamentale per capire questa differenza del tempo in questo contesto è proprio l'idea del salto. Noi siamo sempre più in una modalità basata sulla discontinuità, sulla compresenza, sul fatto che fenomeni paralleli coesistono, e che in realtà all'interno di questo fenomeno, diciamo, di digitalizzazione, di antilinearità, siamo sempre più abituati a vivere, siamo sempre più abituati a fare delle scelte, siamo sempre più abituati ad esprimerci. Un po' tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato precedentemente sono rimessi completamente in gioco da un'idea di città, come dire, che è organizzata con una serie di tempi sequenziali che seguono proprio l'idea della catena di montaggio. Siamo a un'idea di città in realtà estremamente frammista, estremamente sovrapposta, in cui i cicli produttivi, ludici, commerciali, infrastrutturali, come benissimo sappiamo, tendono a essere sempre più compresenti, e i rapporti tra l'uno e l'altro sono proprio rapporti basati sulla modalità del salto, dal cambiamento rapido, in alcuni casi istantaneo, di situazioni e quindi di tempo. L'idea, diciamo, che per fissarvi questa immagine, è un'idea che dico ogni volta, ma perché funziona, è questa dell'idea di un orologio come simbolo della come simbolo del, proprio dell'idea di tempo continuo, al fatto che oggi l'orologio è, diciamo, completamente diffuso in qualunque strumento della quotidianità, dal computer al digitale, diciamo, l'orologio è ovunque, no? Ha questa, diciamo, caratteristica, mentre precedentemente era localizzato. Allora, il tempo è discontinuo, il tempo si basa sul jump. D'altra parte basta un'occhiata rapidissima a fenomeni espressivi così importanti come il cinema. Basta pensare a Lincio Tarantino, per fare un esempio, tra i più ovvi e noti, per rendersi conto come, diciamo, proprio questa modalità del salto, della compresenza, del fatto che i tempi vanno indietro, che c'è un continuo salto di situazioni da una all'altra, proprio per vedere anche espressivamente la presenza di questo, diciamo, di questa completa differenza della maniera di vivere il tempo che noi abbiamo e la maniera di leggere questo attraverso la figura del salto. E qua è tutto facile. Adesso dobbiamo fare un salto logico, che è un salto logico fondamentale per capire dove stiamo andando e perché stiamo andando in questa direzione. Ma questo benedetto salto, questo benedetto tempo discontinuo, questa maniera che ha la città di vivere in maniera, diciamo, sovrapposta, discontinua, che permette passaggi continui da uno stato all'altro, ma dove sta? Dove sta realmente, fisicamente, questo mondo? A cosa assomiglia questo mondo? Ebbene, la risposta è semplicissima. La risposta è che è fatto, in qualche maniera, a immagine e somiglianza del computer medesimo. È il computer medesimo che ha queste caratteristiche. È proprio il mondo digitale che ha queste caratteristiche di discontinuità, di compresenza di sistemi, di salti continui tra mondi e situazioni. Chiunque vive con un computer sa che, diciamo, contemporaneamente io posso avere, diciamo, le finestre e quindi i mondi più diversi assolutamente compresenti l'uno con l'altro. Posso avere un gioco e una relazione professionale da fare, un conto in banca e un progetto 3D assolutamente compresenti l'uno con l'altro. È dentro il computer che questa, come dire, divisione tra lavoro produttivo, leisure, aspetti creativi si ricombinano. E quindi, accettando, diciamo, nel contesto di un incontro e sostanzialmente di una maniera di parlarci l'uno con l'altro, che è l'aspetto più interessante, secondo me, di questa occasione, come dire, questa idea che ci sia un rapporto molto forte tra lo strumento e le modalità in cui, tendenziali in cui noi viviamo la città e quindi poi conseguentemente l'architettura, è un fatto, come dire, di grande interesse, secondo me. D'altronde questo non è un fatto nuovo, c'è un principio sotteso di, come dire, di tendenziale verosimiglianza, tra strumento, sia inteso come fatto fisico, sia come fatto mentale, e, come dire, espressione e risoluzione. Quando noi parliamo appunto della prospettiva, come dire, la prospettiva è una costruzione mentale che diventa realtà nell'architettura, e come dire, come se alcune regole del telaio prospettico e di quello strumento, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista di costruzione mentale, si proietti e si reifichi nella realtà. E qua un po' scherzo, un po' non scherzo, c'è questa, diciamo, questo elemento che stura e che segna il passaggio da una concezione scientifica primordiale, primitiva, magica, alla costruzione della scienza vera e propria, che è proprio, diciamo, probabilmente la lente di Galileo. Io penso sempre a questa lente a doppia convessità come un elemento, come dire, quasi imprescindibile di alcuni movimenti barocchi, ma qua, diciamo, chiudiamo questo ragionamento. Ma la macchina in quanto elemento produttivo, base della rivoluzione industriale, e tutta l'architettura e l'arte, voglio che si è sviluppata in questo rapporto, no, tra strumento, immagine dello strumento, logica dello strumento, eccetera. Quindi il computer è decisivo non soltanto come strumento, diciamo, come dire, realizzativo di alcune idee che ci sono in testa, ma in una specie di rapporto molto più complesso, una specie di nastro di Moebius, è un intreccio, è un'interrogazione, è un continuo rapporto che c'è tra lo strumento e quello che io vado a fare. Adesso devo parlare rapidamente, almeno perché mi sembra che ci sia un po' di stanchezza, giusto?
No.
Volevo parlare rapidamente del tema dello spazio, che in realtà è un tema più complesso ancora, ma va, diciamo, in qualche maniera sentito all'interno di questo mondo del salto. Quindi il salto è la modalità fondamentale del computer, è la modalità, diciamo, del computer da quando, insomma, il computer è diventato, diciamo, quello che conosciamo oggi, quindi dall'avvento dei sistemi metaforici basati sulle finestre, abbandonando i sistemi, diciamo, lineari e meccanici, non lasciamo perdere questa storia. La modalità del salto è la modalità di internet, è la modalità in cui c'è un continuo, diciamo, ricerca su alcuni elementi informativi, esattamente basate sulla modalità del salto, esattamente basata sulle modalità dell'interrogazione, della compresenza, eccetera, eccetera. Adesso veniamo al tema dello spazio. Dice, ma perché lo spazio è cambiato? Il tema adesso, in questi pochi minuti, non ho difficoltà, ma è difficile che lo possiate sentire in tutta la sua complessità, in una parola, l'idea che ci dobbiamo togliere dalla testa è che noi viviamo in uno spazio oggettivo a tre dimensioni, caratterizzato, diciamo, dalla nostra corporeità, che è una corporeità costruita a tre dimensioni. Questo non è affatto vero. Esistono dimensioni completamente diverse, sia dal punto di vista geometrico, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista... esistono dei sistemi di riferimento completamente diversi che vivono l'uno parallelamente all'altro. Un mondo a una dimensione o un mondo a due dimensioni che sono praticati da alcuni esseri e sono universi paralleli coesistenti a universi a più dimensioni. Questa immagine, l'immagine di qualcosa che tutti noi conosciamo, e cioè un mondo a due dimensioni che è vissuto da alcune specie. Queste specie vivono un universo che è un universo completamente bidimensionale. Guardando questo universo dalle nostre tre dimensioni, noi immediatamente comprendiamo un insieme di regole, un insieme di assunti completamente diversi da chi è all'interno del mondo bidimensionale. E come avviene questo? Avviene perché con una modalità esattamente di salto, di poter vedere dall'esterno un sistema dimensionale a livelli inferiori. Ora, il problema è che le protesi tecnologiche, ivi inclusi i computer, e tutto quello che sta aprendo il settore dell'informatica che è veramente soltanto agli albori, ma è agli albori di un primitivo che neanche ci possiamo immaginare in questo momento, data l'accelerazione che stiamo vivendo. In tutti i settori tecnologici, andando in convegni del genere, di tanto in tanto scopriamo delle cose di cui non avevamo mai capito, diciamo, quasi l'esistenza. Adesso qua ci sarebbe una controrelazione per farvi vedere degli aspetti costruttivi, degli aspetti, ma non abbiamo il tempo di farlo. Questo per dire che cosa? Per dire una cosa fondamentale, che l'uomo attraverso le protesi, le sue protesi, dal cannocchiale ai microscopi, diciamo, allo stesso ampliamento della concezione, diciamo, scientifica che lui ha, ha la possibilità anche di vivere spazialità, situazioni e dimensioni cognitive, ma anche spazio percettive, che superano i suoi limiti tradizionali. Per far capire questo abbiamo visto, spesso usiamo l'immagine del film di Tom Cruise in cui lui articola, diciamo, situazioni spaziali in cui l'informazione entra in rapporto con lo spazio, situazioni di simultaneità, di mondi paralleli che coesistono in una situazione spazio-temporale completamente diversa, eccetera. Tutte questa area di ricerca, ci sono persone che se ne occupano. Ci sono persone che se ne occupano e rappresentano un fronte, a mio avviso, importante di ricerca. Quindi lo spazio si modifica, il tempo si modifica, la figura del salto è una figura fondamentale perché è una figura, come dire, di tipo cognitivo che si applica a diversi contesti, dai contesti di tipo spaziale ai contesti di tipo temporale. E chiudo, e poi però voglio fare 3-4 minuti su alcuni interventi, in particolare su quello di professor Purini, chiudo dicendo che proprio la figura del salto è la figura fondamentale anche nel campo delle infrastrutture. Perché? All'interno però del ragionamento che noi facevamo prima, cioè all'interno di un problema di riequilibrio di risorse. Perché è la figura fondamentale anche nel campo delle infrastrutture? Perché tendenzialmente, attraverso le reti, il processo sarà di dislocare localmente la produzione. La progettazione, l'ideazione può avvenire ovunque, ma diciamo la produzione fisica tendenzialmente, in linea tendenziale, sarà localizzata. Come dire, vi voglio far vedere un'immagine soltanto per farvi sentire alcuni fenomeni più che illustrarveli, perché illustrarveli non mi sembra il caso. Vediamo un po' se funziona questo. Questa era una controrelazione che io avevo pensato di fare sulla costruzione, però ho pensato che era meglio fare questo. Voglio far vedere questo film sperando che funzioni. Vediamo un po'. Ecco, guardate che cosa succede qua. Non so se avete mai visto questa cosa, io non l'avevo mai vista fino adesso. Tutti conoscono le macchine a controllo numerico, cioè tutti conoscono, si sa che questa tecnologia che è stata illustrata prima dagli architetti Innocenti, a parte di Quadis, no? Corretto. Diciamo il computer, le informazioni tridimensionali del computer sono tramutate sempre più direttamente a delle macchine a 2 assi, 3 assi, 4 assi, fatte in un modo, fatte in un altro modo, che possono produrre digitalmente geometrie estremamente complesse. E costruire geometrie estremamente complesse o costruire geometrie semplici è per loro la stessa identica cosa, anzi, è meglio che lo facciano complesse, così, diciamo, non diventano paralitiche. Ora, Quello che vediamo qua però è una cosa più interessante. Questo è un vero e proprio robot, quindi è qualcosa di diverso, perché questo tipo di macchine sono macchine digitali. Invece in questo caso c'è un vero e proprio robot, quindi completamente istruibile, che di volta in volta i due amici architetti, Gramazzi e Stroller, che insegnano anche all'ETA, stanno sperimentando come, diciamo, ad operare. All'inizio questo robot aveva, per dire, un drill, era un trapano, gli si faceva fare dei trapani, poi alla braccia del robot gli si faceva fare, diciamo, altri lavori. In questo caso gli si fa lavorare con il mattone. E, diciamo, la cosa fantastica è che questo robot segue, diciamo, le informazioni tridimensionali del computer per montare il mattone, quindi è, diciamo, una triangolazione, è una cosa tipicamente svizzera, tra l'altro, in cui non so se avete visto, a un certo punto il robot prende e anche mette la colla, perché la colla va messa anche se in punti particolari, perché sono i mattoni tutti diversi. Allora, questo è il lavoro di Gramazzi e Kohler, per farvi soltanto sentire che cosa? Farvi sentire il fatto che le informazioni per costruire quel muro possono essere redatte a Roma e il muro fisicamente può essere costruito in Cina. Quindi, diciamo, il container per portare il muro da Roma in Cina non c'è più bisogno, e così via. In linea tendenziale, i processi attraverso le elettroniche e le reti saranno localizzati. Questo, però, di per sé questo non comporterà un riequilibrio, eccetto che noi operiamo con una coscienza politica, e qua c'è solamente questa parola, non ce n'è, io un'altra non la conosco, cioè sono delle scelte di indirizzo che bisogna fare tutti insieme sull'uso di alcune risorse, bloccandone alcune e sviluppandone altre, se no non tiriamo fuori il bagno. Detto ciò, e quindi il jump è un movimento anche molto interessante dal punto di vista proprio dei trasporti, no? Perché adesso, siccome l'occasione per me più bella non è tanto fare questo discorso, ma quanto avere 3 minuti o 4 minuti, mi auguro, per poter, non puntualizzare assolutamente, ma come dire, reagire a delle cose molto importanti che ha detto in particolare Pulini. Siccome non capita tutti i giorni la possibilità di poter, commentare un altro punto di vista, mi sembra interessante, no? La volevo, utilizzare. Allora, innanzitutto, io il problema è che ho diversi cappelli in realtà, siccome faccio anche, o meglio facevo, lo studioso di architettura e una persona che scriveva di architettura, e gli capitava di scrivere degli architetti migliori che lui conosceva, ha scritto su Pulini. Allora, qui qual è il mio punto di vista? Il mio punto di vista è che io conosco, il tema di Pulini, cioè quando lui parla, sì, è certo, chi lo conosce da un certo punto di vista, ne vede i portati dei singoli discorsi, ma io lo vedo sempre all'interno della costruzione del suo tema, e quindi, da un certo punto di vista gli do sempre ragione, perché conoscendolo, quello che lui cerca di portare avanti, non gli do, lo apprezzo. Naturalmente, se i vari elementi sono invece presi uno per uno e reinseriti non in una costruzione di poetica o di tema che io conosco, apprezzo, su cui mi sono anch'io stesso, per quello che volevo fare, impegnato a studiare, ma sono inseriti in un contraddittorio, allora assumono completamente un altro peso. Allora, in quel caso, visti in questa luce, alcuni di questi, punti che sono fatti, trovo che siano produttivi all'interno della poetica di Pulini e di un gruppo, ma non credo che siano completamente produttivi in linea generale, e parlerò perché dal mio punto di vista. Di uno o due parlerò. Altre sono affermazioni, come dire, molto forti e molto belle, che hanno la forza di essere state dette, almeno per quanto mi riguarda, per la prima volta, e sono anche molto importanti. In particolare, diciamo, questa figura, che è la figura, come dire, dello sciogliersi nella rete, no? Questa idea che in fondo ci sia questa figura di una specie di annegamento, no? Che poi è una figura, diciamo, classica, shakespeariana, della, come dire, della dissoluzione, no? Che è un'immagine molto bella, molto forte e secondo me anche molto vera, in tutte le componenti, in tutte le aggettivazioni che lui ha detto. Anche se l'unica cosa di cui non sono completamente certo, almeno nel mio caso, come dire, io non credo che le cose più importanti siano quelle che assumano una maggiore rilevanza pubblicistica o hard, cartacea o altro, anzi semmai credo il contrario, che proprio le cose più belle, più interessanti sono quelle che vivono quasi in questo tempo reale, in questa dissoluzione, e che sono, diciamo, in realtà sparse nella rete, cioè le lezioni, alcuni commenti, alcuni dialoghi. Vabbè. Comunque questo è chiaramente un punto molto interessante, ed è molto bella la figura che lui ha dato, secondo me, dell'idea della prospettiva come comunque costruzione di uno spazio e di un tempo, uno spazio e un tempo dominabile, ma che ancora è in equilibrio con l'eternità, in qualche maniera, che in cui questo uomo, insomma, forse non è la plasticità assoluta del tempio greco, perché è diventato in qualche maniera controllabile umanamente, spazialmente, ma in cui quest'uomo ha ancora la capacità di misurarsi con un tempo lungo e importante. È chiaro che la simultaneità, come ben si capisce, in realtà crea questa accelerazione dei fenomeni, quasi questa, diciamo, proprio scomparsa del tempo, con tutti gli effetti che ha. Quindi questa è un'immagine, secondo me, molto bella e molto interessante, e che io ho sentito per la prima volta, e quindi sono grato a Pulini di averla, diciamo, resa evidente. Ora, c'è un punto in cui ovviamente non posso essere d'accordo, perché è intimamente contraddittorio rispetto a tutto quello che ho sostenuto, ed è il problema dell'infrastruttura. È chiaro perché Pulini deve dire questo, perché lui si muove in un mondo di temi in cui l'infrastruttura sta in un punto, in una gerarchia, l'architettura sta in un'altra, c'è un'idea comunque ancora presente, anche molto forte nella sua poetica, di operare attraverso, diciamo, queste figure programma, che sono molto importanti. Io ritengo che l'infrastruttura non sia un caso, che l'infrastruttura oggi tenda ad ibridarsi sia dal punto di vista funzionale, appunto quel caso lì è un'infrastruttura che poi diventa in realtà a un certo punto salone per le macchine e poi ritorna a essere infrastruttura, diciamo la prima immagine di Cassio Steruisi, ma come dire tutto un grosso filone di ricerca è nel continuo ibridare, diciamo, l'infrastruttura con dei temi di spazializzazione da una parte, e dall'altra di Hadid non si capirebbe nulla, ma proprio nulla, se non la si vede da questo punto di vista. L'Hadid è tutta una lunga fase di ricerca che va nell'altra direzione, e cioè un guardare almeno alcuni aspetti, diciamo alcuni aspetti delle infrastrutture per farle diventare architettura. Quindi l'ibridazione dei territori, anche dei territori di progettualità, io credo che sia un fatto molto, io ritengo, interessante e propulsivo di oggi, anche se posso naturalmente comprendere che lo si possa, diciamo, come dire, respingere, ma lo si respinge a livello di una tematica poetica. E poi volevo dire un'altra cosa, e qui termino. Ah, ecco, vabbè, poi ci sono moltissimi altri aspetti su questa tematica, perché è chiaro che corrisponde al problema del tempo, corrisponde al problema dello spazio, corrisponde a una grande visione dell'architettura ormai da 15 anni o 20 anni di, come dire, di non più divisione tra l'idea di figura e l'idea di sfondo, no? Tutta questa idea dell'infrastruttura in qualche maniera ibridata con il territorio, con il paesaggio, è all'interno di questa problematica. Chiusa la parentesi, con chi non sono, diciamo, proprio d'accordo, è molto noto, è molto affermato ingegner Majewski, che mi sembra sia andato via. E in che senso non sono noto? Apprezziamo moltissimo tutto quello che è un lavoro così importante, però c'è proprio un problema di tipo logico che è la differenza. Il mondo contemporaneo, anche nel settore della scienza, anche nei settori più avanzati e più innovativi, funziona oggi per salti. Che cosa vuol dire funziona per salti? Non funziona affatto con il processo che lui ha descritto. Il processo che lui ha descritto è un processo di, diciamo, che ha una storia anche economica, di fenomeni, come dire, di ottimizzazione economiche, si muovono con certo molto simili, delle soluzioni diventano feasible, diventano fattibili, quando finalmente operano e si collocano all'interno di un campo di fattibilità, di un fatto di fattibilità economico, socio-economico, di vario altro tipo. È proprio un modo di ragionare. Ed è un modo di ragionare sostanzialmente di tipo induttivo, cioè sostanzialmente che si basa sull'idea che ci sono, come dire, un corpo di certezze, e all'interno di questo corpo di certezze, all'interno di questa, come dire, teorizzazione, le soluzioni tendono a ricadere. Ed è proprio la maniera di ragionare di tipo induttivo. Mentre invece i campi fondamentali, tutti i campi fondamentali di creatività di oggi, che vanno dalla scienza al marketing a qualunque altro, si muovono in maniera deduttiva, cioè si muovono con la figura del salto. Che cosa vuol dire questo? Al di là che un blog ci piaccia o non ci piaccia, questo è un altro paio di maniche. Il problema è di tipo metodologico, si muovono attraverso modalità di tipo deduttivo. Che cosa vuol dire? Che si fanno delle ipotesi e queste ipotesi si mettono a verifica, e gli strumenti servono per verificare il campo di fattibilità di alcune ipotesi, ma se noi non facciamo il salto nelle ipotesi, abbiamo tutta una maniera, che è la maniera vecchia di pensare. Ma perché nasce l'iPod, o perché nasce un determinato tipo di prodotto innovativo? Ma che nasce? Attraverso le strategie di marketing e i chart e le cose, le riunioni degli esperti e i comitati dei partiti, non nascono con questa maniera, nascono col processo contrario, nascono con una forte ipotesi di tipo innovativo e di tipo inventivo, nascono con un salto. E questo salto è posto solo successivamente a verifica con i fatti tecnologici, con i fatti produttivi, eccetera, ma nascono con dei salti. Ora, proprio questa figura del salto è legata al computer, perché il computer è uno strumento che ci può permettere con una velocità incredibile di operare queste simulazioni, di operare queste verifiche. Basta che io faccia un'ipotesi, avendo oggi Google, io posso, diciamo, accedere a dei fatti, diciamo, di risposta. L'importante è fare delle ipotesi o avere la strutturazione mentale per poter fare delle ipotesi. Quindi, diciamo, tutto il modello che è implicito nella relazione dell'ingegnere è un modello che io non sento. Ed è, tra l'altro, basta parlare con, che ne so, tutto il gruppo di ricerca di OpenAI, per fare un esempio. Cioè, il loro approccio è questo che io ho descritto, cioè i 3.000 ingegneri di OpenAI, che sono tutti anche ricercatori, si muovono all'interno di questo modo di ragionare, non all'interno del tentativo di far ricalare il mio telaio all'interno del blog. Ma se io penso al mio telaio all'interno del blog, è chiaro che sto in grandissima difficoltà. È proprio un modello completamente diverso. Grazie.